Buon pomeriggio, grazie, grazie, grazie mille, grazie, bentornati. Allora, continuiamo come vi abbiamo promesso con tre sessioni molto pratiche e concrete, dove vi faremo vedere sulle prime due almeno, due giochi, anzi più di due giochi, ma utilizzando due tecnologie diverse, e poi concluderemo il pomeriggio facendo un excursus su quello che sono le possibilità offerte dall'hardware. Io per farlo invito il nostro primo relatore che è Mario Fontana. Mario, vuoi salire su con noi? Un applauso per Mario.
Grazie, grazie. Carissimo.
Caro, ciao. Senti, allora, iniziamo parlando di giochi sviluppati per il web, o comunque utilizzando, non sviluppati per il web, scusami, utilizzando HTML,
Sì,
giusto?
infatti, l'obiettivo di questa sessione è di parlare non tanto del linguaggio in sé HTML5 JavaScript, ma capire da chi ha già sviluppato un gioco, soprattutto venendo da un'esperienza web, come ha trasformato i propri skill per entrare nel variopinto mondo delle app, insomma, no?
Ok.
Quindi l'obiettivo è proprio dare voce a chi ha già sviluppato un gioco e spiegherà un po' i tips and tricks che ha seguito nello sviluppo,
Va
ecco.
bene. E come lo facciamo? Lo fai tu?
Ovviamente no, perché sai che ormai negli anni, piano piano, mi
Ok,
sono un po'...
basta, basta, ti sei
Ok?
seduto.
Mi sono seduto, quindi come ben sai lavoro spesso con le start-up e gli studenti, in questo
Sì.
caso sono sia start-uppari che studenti
Ah.
ancora, quindi è la somma il meglio dei due mondi. E quindi mi sono fatto aiutare da una start-up che si chiama GameIn, che ci aiuterà a vedere un po' ci darà un po' di informazioni appunto su qual è stato il loro feeling nello sviluppo dell'applicazione. Quindi se per te va bene,
Sì.
vi chiederei un altro applauso e introdurrei il team magico di GameIn.
Stai qua, Mario.
Qua.
Eccoli qua. Allora, dai, facciamo un piccolo giro di presentazioni.
Vai.
Mettiamoci tutti, eh? Allora, dai, un piccolo giro di presentazioni. Ognuno dice il proprio nome e di che cosa si occupa all'interno della startup, dai.
Ciao, io sono Valerio Pullano, CMO di GameIn e mi occupo del marketing.
Ah, benissimo.
Ciao a tutti, io sono Justin Silipo e sono CFO, quindi mi occupo degli aspetti finanziari.
Ciao, io sono invece il CEO della startup di GameIn e mi occupo anche però della programmazione.
Io sono Edoardo Vavra e mi occupo, appunto, sono CTO della startup e quindi mi occupo della parte tecnica e del coding.
Oh, benissimo, beh, insomma.
Perfetto, come ovviamente essendo una startup non sono solo persone tecniche qua sul palco, ma abbiamo due laureandi in economia, un matematico e un ingegnere. Non è l'inizio di una barzelletta, ma diciamo sono gli skill, no, che abbiamo. Quindi veramente ti chiederei, Justin, di in pochi minuti di spiegare come è nato GameIn, qual è diciamo, l'obiettivo e soprattutto l'obiettivo futuro, e poi passiamo invece a vedere il codice alla mano, a vedere quello che è successo nello
Tutto
sviluppo
più avanti,
dell'applicazione.
ok, così ti vedono tutti.
Bene, allora, come già anticipato da Mario, GameIn è una startup di gaming e digital entertainment. Come nasce GameIn? Noi quattro ci siamo conosciuti durante l'ultima edizione di Innovation Lab.
Devo usare il
Potrei
switch.
descrivervi in breve cos'è Innovation Lab dicendo perché cercare lavoro se te lo puoi creare da solo. Ecco, Innovation Lab insegna a fare una startup. È un corso che ci fa capire quali sono gli elementi da considerare per valutare il potenziale di mercato di un progetto innovativo e come presentarlo in modo efficace agli investitori e fondi di venture capital. È un percorso che dura 4 mesi, durante i quali siamo stati affiancati da un mentor, abbiamo strutturato il team e iniziato a lavorare sulla idea. Alla fine di questo periodo abbiamo avuto due sessioni di investor pitch a disposizione per presentare il nostro progetto. I team migliori sono stati selezionati per la finale nazionale, dove sono stati giudicati direttamente da investitori e fondi di investimento. GameIn ha partecipato alla finale nazionale e lì abbiamo conosciuto Mario Fontana, poi siamo entrati nel programma BitSpark e abbiamo deciso di sviluppare il nostro primo gioco su Windows 8, SquarePix. SquarePix è un social game geolocalizzato che permette di conquistare territori reali ed interagire con altri player. Nasce dalla voglia di realizzare un videogioco unico che possa attrarre giocatori di tutte le età, sia i più appassionati che i casual gamer. È strutturato secondo due modalità, la conquista del territorio e la sfida fra i player. Sulla mappa, che è suddivisa in pixel, il giocatore può scegliere di conquistare i suoi posti preferiti, occupando quelli liberi oppure sottraendoli ad altri giocatori, sfidandoli a duello. Nel duello, attraverso una semplice interfaccia touch stile Fruit Ninja, il giocatore deve essere più abile del proprio avversario e ottenere la combo più alta. Si hanno 45 secondi di tempo, durante i quali bisogna seguire e colpire la sfera. Chi è più veloce vince. Abbiamo deciso di sviluppare il nostro gioco su Windows 8, considerando non solo gli ottimi risultati ottenuti in passato, e penso alle varie centinaia di milioni di licenze vendute per Windows 7, ma considerando anche le ottime potenzialità del nuovo marketplace e del nuovo sistema operativo. Con Windows 8 il nostro mercato di riferimento non è solo quello dei PC, ma anche quello dei tablet, che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole crescita. Inoltre, uscendo al lancio il 26 ottobre, avremo la possibilità di sfruttare la visibilità che le prime app presenti sullo store avranno. Il nostro business model prevede l'utilizzo della pubblicità in-game geolocalizzata, dunque utilizzando i pixel presenti sulla mappa come strumento pubblicitario per le aziende. Queste potranno comprare dei pixel in determinate zone e poi indirizzare i giocatori in quei punti proponendo sfide per vincere dei coupon. Inoltre utilizzeremo il modello freemium, quindi il gioco sarà scaricabile gratuitamente e poi si potrà pagare per funzionalità aggiuntive o virtual goods. Si potranno comprare pacchetti di pixel o elementi da inserire sulla mappa e migliorare e personalizzare il proprio avatar. Riusciremo, come mostra il grafico alle mie spalle, i ricavi da virtual goods sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, tanto da raggiungere quest'anno i 15 miliardi di dollari. Noi riusciremo ad ottenere, dopo 3 anni, 3 milioni di euro. Tale risultato deriva da un'attenta analisi sul mercato di riferimento, dalla spesa media per i virtual goods, che si attesta a 4 euro al mese per giocatore, e dal bacino d'utenza che i nostri più vicini competitor hanno raggiunto a 2 anni dal lancio dei loro prodotti. I nostri impegni futuri sono quelli di uscire il 26 ottobre su Windows 8, nel mese di novembre rilasciare il primo upgrade del gioco con le nuove feature, entro fine anno pubblicare il gioco anche su Windows Phone 8 e come browser game, e il prossimo anno sviluppare altri giochi. Io vi ringrazio e ho concluso.
Brava.
Ok, quindi prima di entrare, diciamo, nel vivo proprio del coding che è stato fatto, volevo darvi un overview di quello che è poi il gioco reale. Tra l'altro la parte di backend è su Windows Azure e l'applicazione, ovviamente l'applicazione nativa HTML5 per Windows 8. Quindi ci loghiamo al sistema. Game in. Questo non è un effetto del gioco. E ci troviamo all'interno della mappa su cui potremo andare a scegliere delle aree di conquista. Andiamo ad esempio su Roma, dove già stiamo facendo un po' di bagarre. E questa è la prima era, quindi il gioco è in una fase in cui c'è l'espansione, per cui non andremo a combattere contro direttamente qualcuno che ha già un suo territorio, ma cercheremo di espanderci quanto più possibile. Per cui dovremo selezionare i pixel che non sono già stati selezionati in blu. Quindi prendiamone uno, ad esempio. Ed ecco che qualcuno, avete già capito con che account sono entrato, ecco che nel momento in cui ho deciso questa sarà la mia area di espansione, a questo punto ci potrà essere qualcuno che non sarà d'accordo, e quindi vediamo che un utente online, un giocatore online, mi starà sfidando. Allora, ieri sera nel fare queste prove su 10 partite ne ho perse 10, quindi visto che il video è registrato, questo volevo farvi vedere il gioco che è già terminato, quindi funziona, e poi se non vi dispiace, visto che non vorrei... rimanga ai posteri che non riesco a giocare con i giochini, lo cancello. Però l'obiettivo era farvi vedere che il gioco, quindi il backend su Windows Azure, è nativo sulla piattaforma. A questo punto direi di passare la parola a Chai, che ci parlerà un po', vieni, della struttura del gioco che è stata fatta, e poi da quale matematico, ma non esagerare, mi raccomando, come sono state usate la cartografia usando le nuove API Bing, Bing Maps SDK, e quindi a te lo scettro, sì. E vediamo un po' la parte di coding.
Allora, per quanto riguarda la parte del game structure, mi faccio subito introdurre che dal momento in cui noi creiamo un progetto di gioco, un'applicazione in JavaScript e HTML5 per la Windows Store Application, automaticamente nella creazione di un progetto noi abbiamo che Visual Studio ci crea automaticamente queste serie di cartelle, ovvero una cartella per che contiene tutti i nostri script, una cartella che contiene tutti i nostri file HTML, uno del foglio di stile, e questa cartella abbiamo delle risorse del gioco, dell'applicazione, tra cui ovvero i fonts che potete caricare sul gioco, le immagini, i sounds, tutti questi aspetti. Quindi noi generalmente la parte core dell'applicazione, cioè l'istanza dell'applicazione, si trova essenzialmente nel file creato in automatico default.js, è qui che viene effettivamente attivata l'applicazione, è qui che viene lanciata ufficialmente l'applicazione. Dopo viene caricata una serie di metodi e tutti gli asset e le risorse dell'applicazione. Naturalmente, una volta che voi avete riempito queste serie di cartelle che ha creato Visual Studio per voi, ordinando quindi in modo automatico il vostro codice, quindi se volete cambiare una pagina HTML sapete già dove sta e con il suo corrispondente già file di stile per modificare le impostazioni e il suo corrispondente codice per attivare quella pagina, quindi il suo JavaScript. Come navigate tra queste pagine? Semplicemente potete dichiarare usare il l'oggetto del WinJS Navigation, una classe della libreria JavaScript, che con metodo navigate basterà usare l'URL di dove stanno le vostre pagine e così potete navigare da una pagina all'altra come se fosse un browser. E nella navigazione delle pagine di Windows, tra quindi una pagina e l'altra applicazione, quindi dal login alla mappa, si possono fare in questo modo, ma nel farlo bisogna stare attenti a un fattore, ovvero con Windows 8, come avete visto, bisogna che l'utente, se io chiudo l'applicazione, la sospendo, devo sempre ricordarmi dove si trovava l'utente, e quindi se stavo giocando ricordarmi quale stato si trovava il gioco, in quali condizioni, dove si trovava precedentemente l'ultima sessione dell'utente, e quindi dovete avere l'accortezza voi di salvare questi stati in magari noi l'abbiamo usato ad esempio uno state, un oggetto che contiene tutti i campi del nostro gioco, e ogni volta che navighiamo, ad esempio se navigo qua all'interno sulla mappa, automaticamente salvo l'URL della mappa, cioè la pagina in cui mi trovo su questo oggetto che ho creato appositamente. Poi un'altra cosa importante è oltre alla navigazione.
Scusa se ti disturbo, tra l'altro questo aspetto del salvare lo stato è veramente importante, voglio ribadirlo perché ne ha già parlato Lorenzo nella sua presentazione, ma appunto voglio ribadire la cosa, sia per gli aspetti di roaming, ma soprattutto per la parte di PLM, quindi Process Lifecycle Management, perché vi ricordo che è diverso rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo e molte applicazioni hanno fallito la certificazione proprio per questo. Quindi importantissimo salvare le informazioni di stato gestendo i diversi eventi del sistema operativo.
Infatti, essendo questa classe default.js, diciamo la classe dove contiene l'istanza della nostra applicazione, dove viene lanciata, proprio in questa classe noi conviene settare, ad esempio, tutti i listener necessari per gestire, ad esempio, se un'applicazione sta per sospendere. Quindi, ad esempio, in questa riga di codice, se il sistema chiama la sospensione della nostra applicazione, noi dobbiamo fare un metodo, chiamerà un caller che salverà l'attuale stato, quindi la pagina in cui mi trovo, il punteggio che ho ottenuto in quella pagina, per poi successivamente nel listener, ad esempio resuming, quando l'applicazione viene, il sistema decide di ridare energia CPU alla nostra applicazione, ricaricare quindi tutti questi stati, far capire all'utente quindi che non ha mai lasciato l'applicazione, ma è rimasta come in freeze e poi ritorna esattamente come l'aveva lasciato. Altre cose importanti per Windows 8, per le applicazioni Store App, la gestione delle view. Come vi ha fatto vedere precedentemente, adesso voglio andare Lorenzo, prima Windows 8 possiede differenti tipi di view, e, ad esempio come potete fare snap dell'applicazione, qui non lo fa, aspetta,
no perché non è in 16:9,
la risoluzione questa non è possibile. Vabbè, come, perché solo a una certa risoluzione è possibile avere la Snap View, quindi la Field View, che è come vi ha mostrato prima Lorenzo, la vostra applicazione prende la maggior parte dello schermo e le altre istanti prendono il 320 pixel al lato. E, naturalmente questa parte del codice lo dovete gestire voi. Nonostante il vostro sistema, noi l'abbiamo gestito ad esempio all'interno di questo metodo, il sistema sa dire esattamente in quale condizione state, se state nella view del filled, di snap e di portrait view, e voi naturalmente prendete gli stati dalla UI, quindi Windows UI View Manager gestisce tutte la view corrente dell'applicazione, e dovete gestire quindi cosa succede se l'applicazione fa snap. Come vi ha detto prima Lorenzo, se un'applicazione va se è un gioco non può essere giocato in snap view, voi dovete avvisare l'utente con una pagina HTML con delle informazioni che dice che sta in snap e quindi non può giocare in snap, e il gioco attualmente si deve riattivare se l'utente passa dallo snap alla view oppure passa al full screen. Questo potete gestire abbastanza comodamente tramite le funzioni tramite la libreria di JavaScript. Un'altra cosa importante nel fare questo è, se sviluppate un gioco in HTML e JavaScript, sicuramente userete o SVN o i canvas. Se usate in canvas, ogni volta che voi passate da una view all'altra, ricordate sempre di controllare la resize del canvas, perché il canvas lo dichiarate con una certa dimensione, un'altezza, una base. Ogni volta che voi cambiate dovete ricordarvi di cambiare le forme, altrimenti avrete storture, immagini, non è molto carino. Ora questi sono gli aspetti molto importanti, diciamo, per un'applicazione Windows 8, quindi gestire bene gli stati del gioco, quindi sospenderlo bene, riprenderlo bene, gestire pure tutti i passaggi da una view all'altra in modo corrente. Ma adesso vorrei parlarvi invece una parte del codice del nostro gioco, quella a cui mi sono curato particolarmente io di più, e che la pagina, diciamo, principale del nostro gioco, che è la map page, ovvero noi all'interno di questo codice abbiamo gestito esattamente tutta la mappa che avete visto voi prima. Quindi noi abbiamo diviso il mondo, come si può vedere l'applicazione, adesso la rilancio un attimo, ricarico un account, faccio un login, se manca il chioccio, come si chiama il chioccio là? Aspetta, non mi viene il chioccio là. Ecco. Scusa.
Supporto fondamentale.
Sì. Ok. Allora, torniamo ad esempio a Roma. Come vedete, la mappa l'abbiamo suddivisa in vari livelli. Tutti questi livelli sono in una griglia. Disegniamo ogni volta che noi scorriamo la mappa, cancelliamo la griglia e la ridisegniamo per alleggerire il codice, altrimenti le linee di... Come queste linee rimangono nella stessa posizione, le dimensioni rimangono coerenti, proprio perché noi abbiamo strutturato che la griglia, quindi anche i polygon che vengono disegnati sulla mappa, usando le Bing Map, la final release di Bing Map, vengono disegnate realmente sulle longitudini e latitudini della Terra. E quindi sicuramente non possono variare, le distanze sono fisse e la colorazione dei pixel... non la facciamo noi direttamente ogni volta che clicchiamo su un pixel, ma noi ogni volta al clic del pixel noi dichiariamo semplicemente l'ID di quel pixel, e naturalmente l'ID di quel pixel suggerimento è prendere esattamente una delle sue coordinate di un angolo, ad esempio, che non potranno, saranno sicuramente sempre univoche ovunque saremo nel mondo, e passiamo semplicemente questo dato informazione al server. Poi penserà al server automaticamente ad aggiornare la mappa ogni volta che noi la scorriamo, ogni volta che clicchiamo su un pixel, ad esempio, a caricare quindi l'utente e a caricare i miei pixel, che sono tutti quelli verdi, come potete vedere, tutti i pixel verdi sono miei, i blu sono degli altri, e se passo sopra vedo esattamente il nome della persona a cui appartiene. E successivamente la successiva release che lasceremo è la possibilità quindi di iniziare a rubare i pixel. Per ora li posizioniamo, ne prendiamo di più possibile, perché poi te li ruberanno. quindi sostanzialmente. Grazie.
Quindi nella nuova era,
della guerra. Grazie.
Grazie mille. A questo punto direi che... Con te guarderemo invece aspetti un pochino più di insight, quindi gli aspetti di Canvas, come avete usato la parte di interazione col touch, il Request Animation Frame, e un po' di tips and tricks che hanno permesso di cambiare, come sentirete, di cambiare completamente le performance e poter andare anche su device che sono abbastanza datati. Quindi ti rilascio lo scettro di Visual Studio. Ecco, prego.
Allora, buonasera a tutti. Allora, fondamentalmente vi parlerò di quello che è il Canvas in HTML5 e come ottimizzarlo e come gestire al meglio alcune delle funzioni offerte da Windows 8. Se conoscete HTML5 sicuramente sapete che cos'è il Canvas, che fondamentalmente è una tela di pixel sulla quale possiamo interagire completamente con JavaScript, quindi disegnare, manipolare, colorare, qualunque tipo di cosa attraverso il JavaScript. Vi faccio vedere parte del codice. Ok, quindi quello che noi abbiamo fatto in questo caso è stato creare due tipi di due canvas, uno sovrapposto sull'altro, uno che si occupa della gestione del gioco e uno che invece si occupa di gestire tutto quello che è l'input da parte dell'utente. Questo per motivi di progettazione abbiamo ritenuto che fosse una scelta migliore, perché appunto poi se vogliamo cambiare il tipo di interazione che l'utente può fare possiamo farlo direttamente manipolando un canvas piuttosto che un altro. La cosa importante qual è? Come abbiamo visto prima durante le presentazioni di Windows 8, l'input da parte dell'utente può essere di diversi tipi. Windows 8 è un sistema che girerà quanto su PC quanto su tablet, così come anche su, prossimamente anche sui telefoni, quindi l'input da parte dell'utente potrebbe essere di diversi tipi, potrebbe essere un mouse piuttosto che una penna oppure un touch propriamente fisico. In questo caso quello che noi abbiamo fatto è appoggiarci a quelle librerie e a quei metodi offerti proprio dal Windows Runtime, quindi proprio dalla gestione di Windows 8, quella che è lo strato di API che ci offre Windows 8, che sono i pointer. Quindi noi abbiamo dei listener per ogni tipo di pointer, quindi per il pointer down, per il pointer up, e non siamo noi a doverci occupare di individuare qual è il tipo di input che ha fatto l'utente. Sarà il sistema operativo semplicemente a restituirci un oggetto che è il touch vero e proprio, quindi poi noi su questo oggetto avremo a disposizione delle proprietà, come per esempio l'x e l'y o coordinate varie che possono interessarci, piuttosto che metodi da chiamare proprio sull'input. Altra cosa molto importante per quanto riguarda appunto l'HTML e l'HTML5 e il JavaScript nella creazione di animazioni è, un attimo che trovo lo script, è la parte che gestisce le animazioni. Fondamentalmente se avete sviluppato un'animazione con HTML5 avrete sicuramente due tipi di funzioni molto importanti che sono la funzione di update della matematica del gioco, quindi quello che è un po' un frame rate che voi darete all'update dello status del vostro gioco, quindi per dire se avete dei target piuttosto che degli elementi o degli score, dovete calcolarli ciclicamente, dovete calcolarli e quindi avrete un tipo di funzione che è propriamente matematica per il calcolo dello status del gioco, e un altro tipo di funzione che invece è il disegnare propriamente queste cose che avete appena calcolato, quindi crearle a livello grafico. Diciamo che la strategia che abbiamo usato è stata quella di differenziare questi due tipi di funzioni, quindi avere un update loop e un rendering loop. Nella parte di update loop fondamentalmente quello che facciamo è abbiamo un timer fisso, quindi viene chiamata fondamentalmente con una ciclicità che abbiamo deciso noi, che è di circa 20 volte al secondo. Come potete vedere qui abbiamo un frame rate che in un'altra classe è dichiarato 20 volte al secondo, quindi la parte di update della matematica fondamentalmente ha un timer prefissato, quindi noi sappiamo esattamente ogni quanto viene chiamata. Questo invece non è la cosa ottimale da fare per quanto riguarda la parte di rendering, perché se voi volete offrire ai vostri utenti un'esperienza fluida, priva di scattosità, senza perdere determinati tipi di frame che magari possono essere importanti per il gioco, non potete settare, o meglio, non è la scelta ottimale quella di settare voi un timer preciso col quale fare il rendering. Questo perché appunto il processore potrebbe essere occupato nel calcolo di qualcosa, magari saltare qualche frame e voi avreste una scattosità nel gioco che magari non è quello che volete. In questo caso quello che ci offre WinRT è questa funzione, che è il Request Animation Frame, che è una funzione importantissima perché in questo caso è il sistema operativo a sapere in maniera migliore di quanto potremmo sapere noi quando è il momento giusto di chiamare la funzione di rendering. Quindi se voi aveste fissato un tempo specifico, un timer specifico, potreste aver saltato delle immagini. In questo caso invece la Request Animation Frame verrà chiamata solo quando lo schermo è veramente pronto, solo quando tutto il calcolo sarà stato fatto, quando la parte di calcolo della matematica sarà stata fatta, verrà chiamata questa funzione che disegnerà il vostro gioco. Quindi fondamentalmente non rischiate di perdere dei frame importanti. Bene, una cosa fondamentale in quello che è stato lo sviluppo del gioco è stata l'ottimizzazione. Io sono arrivato a un punto, quando ero arrivato qui, che avendo un i7 ho fatto girare il gioco, andava perfettamente, ero contento e non mi sono posto il problema di processori magari meno performanti di un i7. A questo punto, leggendo un articolo della Microsoft che trovate poi in calce alle slide, è stato veramente illuminante perché con delle piccole accortezze è possibile ottimizzare il codice e renderlo veramente molto più fluido e performante anche su altri tipi di device meno performanti magari del mio processore. E mi riferisco veramente a delle piccole accortezze che magari vi illustrerò adesso, che vi consiglio ovviamente di usare nel vostro progetto. Allora, in primis la cosa più importante è: se accedete al DOM frequentemente, quindi per esempio se dovete da JavaScript riferirvi al canvas del vostro gioco, quindi saperne per esempio la base, l'altezza o determinati elementi o variabili che sono salvate all'interno del DOM, e accedete al DOM dall'interno della funzione di rendering, quindi quella molto rapida, quella che avviene a circa 40-60 fps, non è performante, quindi chiedere al DOM delle cose così frequentemente rallenta l'esecuzione del codice. Quindi quello che potete fare, come abbiamo fatto noi in questo caso, è eliminare queste chiamate al DOM e salvare in delle variabili locali, come in questo caso, salvarvi per esempio l'altezza e la larghezza del context sul quale state operando, quindi del vostro canvas, e usare poi quindi nelle funzioni di rendering e di update queste variabili locali che hanno un accesso più rapido rispetto all'accesso diretto nel DOM. E già questa piccola questa cosa veramente incrementa moltissimo le prestazioni del gioco. Altra cosa molto interessante, che sinceramente non mi sarebbe mai venuta in mente se non fosse stato per questo articolo di cui vi parlavo, è il casting dei numeri. Fondamentalmente, se voi usate nella vostra applicazione numeri di diverso tipo, come potrebbero essere numeri interi piuttosto che numeri di tipo floating, magari vi capita che dovete parsare a intero un numero. In questo caso il parsing, quindi il classico parse int di JavaScript, non è proprio la scelta ottimale, anche in questo caso perché, per esempio, JavaScript, se deve castare a intero un numero, prima di tutto controlla che sia un numero, quindi lo converte a stringa. Dopodiché fa quello che deve fare e lo riconverte a numero. Quindi sono dei passaggi intermedi che possiamo evitarci tranquillamente con questo piccolo trick, che fondamentalmente il numero sul quale, quindi questo è il numero sul quale noi avremmo chiamato il parse int normalmente, non so se vedete, sì, la selezione, invece di parsarlo a intero lo shiftiamo a destra di 0 posizioni. Questo creerà all'interno della macchina, proprio a livello hardware, un casting da registro floating a registro di tipo integer, e quindi il casting del numero avverrà dall'hardware, quindi non sarà fatto da JavaScript. E però vi ritroverete nel registro, avendo shiftato di 0 posizioni a destra, vi ritroverete esattamente lo stesso numero che volevate. Chiaramente in questo caso sarete voi a dovervi occupare di controllare che quello che avete passato a questa funzione sia effettivamente un numero, perché se prima se ne occupava parse int di controllare che questo fosse un numero, adesso non lo fa più, quindi l'hardware cerca di castare qualcosa che lui spera sia un numero, quindi sarete voi a dovervi occupare di controllare che questo è effettivamente un numero. Un altro piccolo trick, sempre molto utile, che adesso non scendo molto nel dettaglio perché questo è un po' più complesso, però è il pre-computing di funzioni matematiche complicate. Come per esempio noi nel gioco, per far vedere la scia, adesso ve la faccio vedere, durante il combattimento, quindi questa scia del mouse che vedete, compresa quindi anche quelle esplosioni di pixel che compaiono da tutte le parti, usa delle funzioni matematiche abbastanza importanti, come per esempio l'arco tangente di determinate posizioni, piuttosto che seni e coseni di numeri per disegnare questi pixel che vedete. In questo caso è utile, piuttosto che appunto calcolare la matematica nella funzione di rendering, quindi 60 volte al secondo, la cosa più utile è quella di precomputarla inizialmente, quindi vi fate un array con tutti i risultati già di quello che dovete fare e accedete all'array piuttosto che fare la funzione matematica. Quindi più o meno questa è la cosa che vi consiglio di leggere l'articolo, quindi il link che avete sulle slide, perché sarà illuminante se fate anche voi i giochi, vedrete un'accelerazione di performance velocissima veramente.
Grazie. Un'ultima domanda, sì, prima di lasciarti andare. In quanto tempo più o meno avete sviluppato questo gioco con le competenze HTML5 JavaScript che già avevate?
Allora, abbiamo cominciato circa metà agosto, quindi più o meno un mese e mezzo che abbiamo sviluppato tutto il core del gioco. E partendo da zero, e più che altro le difficoltà sono state appunto quelle di trovare documentazione per l'HTML5 in un contesto nuovo come quello di Windows 8. Per quanto riguarda la parte Microsoft, abbiamo trovato tutta la documentazione. La parte HTML5, appunto, come l'ottimizzazione di questi piccoli trick che vi ho mostrato poco fa, quella è stata proprio una cosa dell'ultimo secondo, sempre grazie a Microsoft. Quindi, diciamo, di documentazione ce n'era sotto questo punto di vista.
Ok, ringrazio. Poi comunque i ragazzi sono qui per le domande dopo, alla fine della sessione. Io per terminare, abbiamo parlato quindi di experience di HTML5, JavaScript, competenze da web verso applicazioni. E proprio un minuto prima di terminare volevo dirvi che chi è interessato a non solo a sviluppare giochi, ma su questi giochi crearci anche un'azienda, quindi una startup, vi consiglio di guardare sul nostro sito. Abbiamo un programma speciale, specifico, che si chiama BizSpark, che serve apposta per dare supporto, consulenza, aiuto nel marketing e accesso agli investitori per lanciare il vostro gioco sul mercato. Abbiamo circa un migliaio di startup all'interno del programma, solo in Italia, e chi si vuole già provare sulla sua pelle cosa vuol dire fare una startup, il prossimo appuntamento è a Brescia, in 54 ore, si chiama Startup Weekend, dove in 54 ore venite blindati più o meno in una location e dovrete uscire con un'idea di azienda, con il vostro prototipo e il vostro business plan. Quindi direi che con questo, caro Marco, io ho quasi terminato.
Bene. Facevo un po' paura il fatto che hai detto che vengono blindati. È una cosa
ho detto quasi blindati.
In realtà è un
c'è
modo...
libero accesso. Libero accesso.
Okay. Sì, possono in entrata e anche in uscita, cioè se poi dopo non se la sentono non se la sentono possono anche uscire.
Dipende se il gioco è bello.
Ok. E in questo weekend chi c'è? Oltre ai neo-imprenditori, poi dopo
il bello, diciamo, di questi incontri, di questi eventi, è che c'è un mix di esperienze, perché arrivano persone che hanno forte competenza nel design, forte competenza nello sviluppo, forte competenza nel marketing e nel business, e si creano lì al momento, ognuno fa un proprio pitch dicendo io ho questa idea, e chi ascolta dice ok, mi piace, voglio provare, e in quelle 54 ore insieme si forma questo team, insieme ovviamente a dei coach, dei mentor, si aiuta a creare il prototipo, quindi sia l'applicazione base ovviamente e il modello di business per capire, perché poi alla fine la domenica, ovviamente Startup Weekend, partiamo da venerdì alle 18 fino alla domenica pomeriggio ci sarà la presentazione dei propri progetti davanti a degli veri investitori che non vengono lì con la borsa del denaro, però almeno vi danno, cominciano a dare dei feedback su quello che può essere l'applicazione, il gioco, quello che è, per poter magari continuare con il proprio business, ecco.
Beh, allora speriamo magari che tutto quello che abbiamo fatto vedere adesso possa far nascere qualche nuova impresa che magari sviluppa un bel gioco, come sono stati questi ragazzi, davvero impressionante. Tra l'altro sono molto giovani, che età hanno?
Siamo tutti sotto i 24.
Te incluso?
Beh sì, la media, con me
tu
incluso,
hai fatto il fuori
24.
Quota, tu
24.
Hai fatto il fuori quota.
Ma dovevo mettere let allo username. Solo una cosa, tu sai sì. Chi è Sara, quindi non ci potrebbe perdonare se non ricordiamo che nel momento in cui fate i feedback form, se specificate che siete anche studenti, abbiamo un programma simile a BizSpark, ma legato al mondo degli studenti, che si chiama DreamSpark, quindi se scrivete che siete degli studenti, poi verrete contattati, perché ci sono tutta una serie di benefici, tra cui anche l'accesso al Windows Store
e
al marketplace di Windows 8 gratuito, quindi oltre ai sistemi operativi.
Esatto, cioè potete avere l'accesso gratuito al Windows Store o al marketplace di Windows Phone, avete gratuitamente tutto il nostro software. E quindi se siete studenti, segnatecelo sul modulo di feedback, oppure se ci state seguendo
oppure
a casa,
start-upper.
Andate su dreamspark.com e trovate tutte le informazioni.
Okay.
Mario,
grazie mille.
Grazie a te.
Ti saluto,
un applauso
ciao.
A Mario.